Non so se capiti anche a voi, ma a casa mia, quando ci si trova insieme per pranzo la domenica, spesso si discute di tante cose. Uno dei motivi di discussione è l'omelia del prete in chiesa, soprattutto se durante l'omelia il prete ha lanciato qualche frecciatina che diventa argomento di discussione acceso durante il pranzo. Ecco, credo che anche oggi Gesù, attraverso il Vangelo, qualche frecciatina ce la lanci, soprattutto perché è la seconda domenica che Gesù fa la riflessione partendo da esempi di persone che maneggiano i soldi, che hanno a che fare con la ricchezza. Domenica scorsa c'era la parabola dell'amministratore disonesto che si risolveva un po' i propri problemi con i soldi degli altri. E anche questa domenica si parla di qualcuno che maneggia dei soldi. È questo ricco che viene descritto tutto intento a fare i propri interessi, a banchettare, circondato dal lusso sfrenato. E la prima lettura ci ricordava proprio questa orgia dei buontemponi, di coloro che pensano solo al divertimento. Ecco, Gesù ce l'ha con la ricchezza. Ecco, se leggiamo bene il testo e anche quello di domenica scorsa, ci accorgiamo che Gesù non ce l'ha con la ricchezza in quanto tale, non ce l'ha con i ricchi contro i ricchi. Gesù fa una riflessione piuttosto sull'atteggiamento di chi è nella ricchezza e quindi è una riflessione un po' più profonda che ha a che fare appunto non tanto con la ricchezza in sé. Sappiamo che la ricchezza può essere anche qualcosa di positivo quando la ricchezza è lo strumento per aiutare gli altri, per fare del bene, ma alcune volte invece, come riflette Gesù diverse volte nel suo Vangelo, la ricchezza può essere un impedimento, soprattutto un impedimento a fare il bene, ma molto più importante per Gesù è un impedimento per incontrare Dio, per la propria fede. La questione di questa domenica è la qualità della nostra fede, tant'è vero che nella parabola di Gesù viene addirittura scomodato Abramo, il padre della fede, che aiuta, che spiega a questo ricco che alla fine della propria vita, come dice lo stesso Abramo, si trova in mezzo ai tormenti, perché mentre il povero Lazzaro viene ricompensato, viene consolato, viene in certo senso premiato, andando a vivere presso il regno di Dio, presso la casa del Padre, di fianco ad Abramo, il ricco che ha pensato solo a se stesso nella propria vita, invece viene mandato negli inferi in mezzo ai tormenti. E allora quali sono queste tre provocazioni che ho trovato in questo Vangelo? La prima provocazione è che una riflessione che non tutti coloro che bussano, suonano alla nostra porta, sono poveri che vanno aiutati. In fondo la parabola mette in discussione ciascuno di noi ed è esperienza di ciascuno di noi che spesso vengono a suonare alla nostra porta persone che chiedono tante cose. Non tutti evidentemente sono poveri che hanno bisogno di essere aiutati. Sappiamo che la maggior parte di chi suona alle nostre porte per chiedere soldi o cibo è in verità sono persone che non sono nell'estremo bisogno. Però ci sono effettivamente persone che hanno bisogno e che noi, anche noi, ciascuno di noi, fa fatica a vedere o non vede proprio. come ricco della parabola, non vede Lazzaro alla propria porta. Lazzaro era tutti i giorni alla porta di questo uomo ricco che continua a mangiare e non vede. Gli unici che vedono la povertà di questo povero sono i cani, dice il Vangelo, che vanno a leccare le sue ferite, che fanno questo improbabile gesto di cura. E anche noi, anche se non siamo ricchi, non siamo nella stessa situazione, diremmo, di questo uomo, però anche noi, nelle nostre cose, nei nostri affari, nella nostra quotidianità, forse non vediamo i poveri che sono alla nostra porta. E non dico i poveri che suonano, che come abbiamo detto prima non sempre hanno bisogno, ma quelli che probabilmente sono alle porte della nostra vita, che possono anche essere le persone più vicine a noi. Non vedere i fratelli non vuol dire appunto non vedere i poveri, quelli certificati, ma non vuol dire, vuol dire non vedere quelli che hanno, sono vicini a noi, che hanno bisogno di noi, che possono anche essere quelli della nostra stessa famiglia, il marito che non vede le esigenze della moglie, la moglie che non è attenta ai bisogni del marito, i genitori con i figli con i genitori, non prendersi cura delle esigenze di quelli che sono più fragili, in casa nostra, gli anziani, e poi anche i vicini, gli amici. Non vedere, quando non vedo altro che me stesso, perché sono tutto concentrato, come il ricco della parabola, sui miei interessi, sul mio benessere, sui miei bisogni, faccio fatica poi a vedere i bisogni degli altri. La seconda provocazione è proprio sul tema della ricchezza. Di che cosa siamo ricchi soprattutto e di che cosa siamo gelosi? Che cos'è la cosa più preziosa che in questo momento abbiamo? Probabilmente non sono certamente i soldi, perché credo che nessuno di noi qui dentro possa sfoggiare delle proprietà miliardarie, ma forse la cosa di cui siamo più ricchi e di cui siamo anche più gelosi è il tempo per noi stessi, il tempo da dedicare agli altri. E allora credo che forse una provocazione da questo punto di vista arrivi a ciascuno di noi: quanto tempo dedico per le mie cose, per i miei interessi, i miei affari, il mio tempo libero, che è diventato nella nostra società è il vero idolo, è salvaguardare il mio tempo libero, è le cose che mi interessano, che mi piacciono, e quanto tempo invece sono disposto da dedicare agli altri. E allora, se guardiamo, forse è proprio la questione del tempo. Tempo che è diventato sempre più limitato, perché sappiamo che con i ritmi della nostra vita, di uno che lavora, che ha la fortuna di avere il lavoro, con i tempi della nostra società, è diventato sempre meno il tempo a nostra disposizione, quindi sempre più prezioso. Ma proprio perché è diventato sempre più prezioso, come lo uso il mio tempo? Lo tengo per me o invece parte del mio tempo lo posso veramente dedicare al mio prossimo? E la terza provocazione è quella che diceva nella parabola proprio Abramo come risposta al ricco, che dice che insomma, se ci fosse qualcuno che dai morti va ad avvisare che le cose non stanno così, che forse il Signore non misura la vita dell'uomo in base alla sua ricchezza, ma in base proprio a quanto ha saputo donare agli altri, allora che avvisi, che dia un avvertimento. La risposta quasi sconsolata di Abramo dice: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro, se anche uno risorgesse dai morti non sarebbero convinti. Come dire, la risposta uno ce l'ha sotto gli occhi, è la parola di Dio, Quando uno legge la parola di Dio, ha già tutto quello che gli può servire per dare un senso, un significato alla propria vita. Non servono dei gesti straordinari, dei miracoli, chissà quali segni. È la parola di Dio, perché la parola di Dio in fondo ci aiuta a rispecchiarci con quello che è il progetto di Dio. E quando noi ci rispecchiamo davanti alla parola di Dio, quando noi mettiamo la nostra vita di fronte alla parola di Dio, la leggiamo, la meditiamo, la facciamo nostra, la parola di Dio ci aiuta a trovare quella strada, quando soprattutto insistentemente la parola di Dio ci mette davanti alle nostre responsabilità, soprattutto ci fa capire che noi siamo in cammino insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E allora, ecco la terza e ultima provocazione che ci dà la parola oggi, è come noi ci lasciamo guidare dalla parola del Signore, quanto noi ci lasciamo guidare dal progetto che il Signore ci fa conoscere attraverso il suo Vangelo, attraverso le Sacre Scritture, attraverso la parola di Dio vivente che è l'esempio della Chiesa. Ecco, credo che nella nostra vita anche noi siamo chiamati ad essere all'altezza di questo progetto. Il povero Lazzaro è l'unico che nella parabola di Gesù ha un nome, perché egli, pur nella povertà, si affida al progetto di Dio, anche quando diventa un progetto difficile, faticoso. Enrico invece è colui che non ha nome, perché pur nella sua ricchezza ha smarrito se stesso, non sa più chi è, diventa un anonimo, uno tra i tanti. E nella nostra vita allora siamo chiamati non ad essere anonimi, cioè persone che si lasciano trascinare dalle mode, dalle correnti di pensiero moderno, ma persone invece autentiche, che proprio perché sono guidate dall'amore di Dio hanno dato un orientamento preciso alla propria vita, un senso pieno al proprio esistere. E allora chiediamo proprio questo, che il Signore, attraverso la sua parola, attraverso anche l'esempio della Chiesa, che è la comunità concreta e vivente, sappiamo lasciarci guidare dall'esempio e dalla parola del Signore.